che cosa fate nel tempo libero, quali sono le cose che avete lasciato indietro nella settimana e soprattutto che cosa fate dell'enigmistica. Dovete sapere che ci sono delle persone, ad esempio, bravissime, che fanno specializzate nelle parole crittografate, oppure chi ha un fenomeno appunto nelle parole crociate, chi addirittura riesce a fare rebus come mia madre, che sono 40 anni che cerca di insegnarmi, io ancora non capisco il sistema, ma ce ne sono tantissime. Perché gli italiani amano così tanto l'enigmistica? Beh, abbiamo l'ospite giusta in collegamento con noi, si chiama Manuela Mellini, lei è una scrittrice, un editor, ma soprattutto è un enigmista. Ben trovata Manuela, buongiorno.
Grazie, ciao, buongiorno a voi.
Manuela, intanto ti voglio chiedere una curiosità: come sei diventata un enigmista?
Sono passata dall'altra parte, diciamo, sono sempre stata appassionata di giochi, anche se devo ammettere che sui rebus sono particolarmente scarsa anch'io.
Ma sono complicati.
Sì, è una categoria di giochi abbastanza particolare, infatti insomma quelli che sono nel libro li ho fatti fare da esperti del settore, diciamo, non li ho guardati io perché sono veramente scarsa. No, sono sempre stata appassionata di giochi, vengo da una famiglia come molte altre in cui c'erano riviste di enigmistica, la settimana di enigmistica ed altre sempre a portata di mano, quindi sono cresciuta un po' in mezzo ai libri e anche in mezzo ai giochi di tutti i tipi, poi devo dire, ho sempre giocato un po' a tutto, dai giochi da tavolo allo sport, ai giochi all'aria aperta, ai giochi enigmistici, che sono poi quelli su cui mi sono un pochino specializzata. Quindi dalla passione per il giocare mi è venuta voglia di provare a dire: ma questi giochi che mi piacciono così tanto, forse provando riesco a farli anch'io. E così, poco per volta, appunto, mi sono imbarcata in questa avventura che va avanti ormai da 15-16 anni.
Beh, insomma, guardate che non è facile, perché un conto è amare i giochi, no? E quindi farli, un conto è mettersi dall'altra parte, come dice Manuela, e quindi creare giochi per gli altri. Finché ci troviamo sulla strada degli indovinelli, oppure finché ci troviamo sulla strada dei labirinti, che dicevo prima, io amo moltissimo fare, possiamo anche capire che, oppure unisci i puntini, annerisci con i puntini e scopri le figure, fin qui no? Possiamo immaginare che ci si possa riuscire con una grande passione, ma quando si tratta di creare un cruciverba, io credo che lì bisogna mettere in campo davvero tanta abilità.
Allora, ci vuole sicuramente tantissima pazienza, ci vuole una buona conoscenza della lingua italiana e tanti dizionari di vari tipi a portata di mano. Vero. Anche perché la lingua italiana è veramente un mondo meraviglioso, con delle sorprese continue anche per noi che ci lavoriamo dentro, ci siamo immersi dalla mattina alla sera, vengono sempre fuori delle cose inaspettate. Sì, è una questione di pazienza. Ci sono chiaramente degli aiuti tecnologici, no? Cioè ci sono dei software per enigmisti, per aiutare a creare i cruciverba, però non sono software che procedono in modo autonomo. Ci vuole l'aiuto di un essere umano, ecco. Oddio, possono anche procedere in modo autonomo, ma con risultati abbastanza scarsi ancora. Diciamo che per avere dei cruciverba, dei prodotti così enigmistici di qualità, la presenza umana è ancora fondamentale, sia nell'incastro delle parole, sia poi nella scrittura delle definizioni, che è la parte un pochino più frizzante, diciamo, del lavoro.
E che è quella che, insomma, in qualche modo ti tira un po' nel disagio di non saper rispondere, no? Mi ricordo una volta mi sono completamente impiccata per capire che cosa significasse alla fine della strada. Io mettevo incrocio, piazza, largo, fontana, eppure erano... E poi era da.
Però... No, mi viene da ridere perché chiaramente lo so, esatto, perché chiaramente so la risposta.
Però c'è anche un linguaggio, no? C'è un modo per porre il quesito.
Sì, c'è un linguaggio. Beh, appunto, il lavoro dell'enigmista è anche abbastanza, come dire, solitario, no? Uno sta davanti al computer con i suoi dizionari, di così in qualche modo ci si deve divertire, e quindi ci divertiamo come possiamo, per cui alla fine della strada la risposta giusta è da, che sono le ultime due lettere di strada. Ci si diverte come
sì,
si può.
Sì, assolutamente sì, anche perché immagino che arrivi un punto in cui insomma non tutto torni perfettamente, quindi bisogna davvero avere ingegno per far quadrare il cruciverba.
Sì, è ingegno, però è un lavoro anche molto artigianale, no? Come il lavoro di un falegname che si mette lì con un pezzo di legno e si mette a limarlo, a modellarlo, a tagliarlo, a scolpirlo, fino a tirar fuori un prodotto finito. Fare un cruciverba, ma anche scrivere un libro, poi secondo me è più o meno lo stesso genere di lavoro, nel senso che ci vuole sicuramente un po' di inventiva, di fantasia e tutto, però ci vuole anche davvero molta costanza, molta pazienza, molta voglia di lavorare, di cercare di tirare fuori il massimo da quel gruppo di parole, ecco.
Quindi sì, devo dire che sicuramente la costanza, immagino ce ne voglia tanta, la pazienza, però è un lavoro che secondo me dà soddisfazione, una volta che, così come la dà soddisfazione a chi naturalmente finisce il cruciverba, nel momento in cui metti l'ultima parola hai proprio quella leggerezza, no? Di dire guarda che bravo che sono stato, ci sono riuscito a chiudere l'enigma più difficile della mia vita. Su, effettivamente ci sono anche delle storie di chi crea gli enigmi, sono diventati dei personaggi, no? Anche i più famosi, quelli italiani, sono diventati a loro volta personaggi su cui sono stati scritti libri, perché effettivamente hanno suscitato la curiosità da sempre, no? Da quando nasce l'enigmistica.
Sì, ci sono, beh, i grandi, diciamo, enigmisti e giocologi in generale, tipo, non so, Barzezzaghi, sì, è chiaramente il nome più famoso in assoluto, però anche, non so, Ennio Perez o Andrea Angiolino, che tra l'altro è di Roma ed è bravissimo, Aldo Spinelli, che invece è un giocologo artista milanese. Sì, ci sono dei nomi molto grandi e importanti di persone che si sono dedicate al mondo dei giochi o dell'enigmistico, insomma dei giochi più in senso lato, anche giochi di società eccetera, e hanno fatto delle cose meravigliose, perché comunque secondo me cioè, fare giochi è anche un modo per raccontare storie. Da un gioco può venire fuori una storia, non è soltanto, vabbè, io chiaramente sono di parte perché io dedico molta della mia vita e del mio tempo ai giochi, quindi è chiaro che per me sono una cosa importante, non sono soltanto quell'attimo di svago. Secondo me fare un gioco significa anche dare la possibilità a qualcuno di divertirsi, di staccare per una mezz'ora dalla quotidianità, di provare quella sensazione, è vero, che tu dicevi, quasi di completezza, no? Una volta finito un cruciverba, eccetera. Per me queste sono cose molto, molto importanti, ed è una soddisfazione nel fare, nel creare un gioco, un cruciverba, insomma, quello che è, qualunque gioco sia. C'è questa soddisfazione di pensare, lo do, io adesso ho fatto questa cosa, la do a qualcuno che magari ci si diverte, che magari ci si svaga, magari ci si passa una mezz'ora di piacere in una giornata che altrimenti potrebbe non essere bellissima. Insomma, è una sensazione molto bella.
Sì, assolutamente sì, anche perché non è un gioco solitario, cioè non è soltanto un gioco solitario, ecco, per meglio dire, perché si può fare da soli, ma si può fare anche in compagnia, in famiglia, in gruppo. Stavo dicendo, quando ti ho presentata, che è una caratteristica degli italiani quelli di andare sotto l'ombrellone, di avere la settimana enigmistica, ad esempio, comunque qualche cruciverba, qualche gioco da fare, si vede sempre, è un classico, penso da 50 anni a questa parte, da sempre, da quando sono nate queste pubblicazioni, una caratteristica nostra. Perché gli altri paesi non sono così? Te lo sei chiesto? Nel senso, io non ho mai notato all'estero cose del genere.
Allora, io ti posso dire qualcosa sulla Germania perché vivo a Berlino, quindi
bene,
almeno qui ho le idee un po' più chiare. In realtà, contrariamente a tanti stereotipi che ci sono, i tedeschi sono super giocherelloni.
Ma va.
Non so, forse non fanno questa cosa di fare i cruciverba sotto l'ombrellone, però io in qualunque casa sia stata qui a Berlino trovo sempre delle riviste di enigmistica, sempre, sempre, sempre. Hanno dei giochi un po' diversi dai nostri. Cioè, vabbè, a parte il sudoku, quelli universali, i cruciverba come li intendiamo noi non li fanno tanto, ne fanno degli altri tipi, perché dipende chiaramente anche dalla lingua, cioè la lingua italiana secondo me si presta a fare tutta una serie, cioè, tipo i rebus con la lingua tedesca secondo me non funzionerebbero mai, dove ci sono delle parole lunghe 50 lettere, mentre da noi è un pochino più facile, quindi un certo tipo di incastri, di meccanismi di gioco forse con l'italiano funziona meglio. Poi ci sono delle riviste tipo, vabbè, appunto la settimana enigmistica, ma anche altre prima, che veramente esistono da 100 anni, cioè, e fanno parte della nostra cultura e fanno parte, hanno influenzato in un certo senso anche il nostro linguaggio, è verissimo quello che dicevi prima, è una un modo di parlare che è entrato nel nostro immaginario, sia che facciamo giochi tutti i giorni, sia che magari appunto ci dedichiamo ai cruciverba solo d'estate, sì, sotto l'ombrellone, da soli o con gli amici.
Assolutamente.
Questo è molto bello, è una cosa molto divertente da vedere, no? Perché l'idea di uno che fa il cruciverba sembra una cosa molto solitaria,
no,
e mi piace molto d'estate vedere appunto i gruppi di amici insieme che il cruciverba, allora due orizzontale
e sparano,
è divertente questa cosa.
Ma anche quando eravamo ragazzi noi, e io li vedo ancora i ragazzi a dispetto delle tecnologie, cioè fino all'anno scorso mi è capitato di vedere gruppi di ragazzi magari intorno ai 20 anni che si divertivano come pazzi a risolvere appunto i cruciverba, che sono quelli che collettivamente si possono fare. Senti Emanuela, stanno arrivando tanti messaggi, io direi di cominciare insomma a dare la voce ai nostri radioascoltatori, ai quali abbiamo chiesto in apertura quale fosse il gioco preferito dell'enigmistica, e quindi ci ha scritto un ascoltatore che ha scritto: a me piacciono i trova le differenze. Sì, questo è uno schema molto carino, e anche sui trova le differenze questo potrebbe essere interessante da sapere, come vengono realizzati i disegni, con il computer e poi si tolgono, si aggiungono delle parti?
Allora, questo chiaramente è un lavoro che io posso fare solo fino a un certo punto, perché graficamente sono proprio, altro che con i rebus, cioè graficamente sono veramente negata, ma proprio tanto. E quindi per fare questo libro, per esempio, ho avuto davvero la fortuna, secondo me, continuo a pensare che sia stata una fortuna, oltre che un enorme piacere, di lavorare con una grafica e un'illustratrice che si chiama Monica Lovati, ed è veramente bravissima.
Vero, bellissima,
super brava.
L'illustrazione.
Ha fatto un ottimo lavoro. Sì, e in questo caso chiaramente è un lavoro che abbiamo fatto insieme, nel senso abbiamo deciso l'immagine di partenza, noi in questo libro per esempio in alcuni casi l'abbiamo fatto anche con dei quadri anche molto famosi, ci siamo divertiti a cambiare delle cose, ad aggiungere, togliere, così, ritoccare, eccetera, e questo è un lavoro che ha fatto lei a computer. Per i disegni da cui si parte, ti direi si parte con la tavoletta grafica, per cui si disegna a mano sulla tavoletta e poi le immagini vengono lavorate e ritoccate a computer.
Ah, vedi, quindi
è un
effettivamente
lavoro, devo dire, da fare su, scusami, no, dicevo, da fare in teoria, è un lavoro molto divertente, perché magari si può andare a fare delle cose particolari, cui vuole magari cambiare un qualche colore o aggiungere degli elementi anacronistici all'immagine, eccetera. Da fare tecnicamente immagino che sia una cosa un po' precisa, un po' delicata, però appunto Monica e molti altri grafici e illustratori lo fanno benissimo.
Ah beh, devo dire la verità, è molto bello, anche perché l'aspetto dell'illustrazione è piacevole, no? Quando si incontra l'illustrazione a seguito di un gioco, oppure proprio per corredare un gioco, insomma, rende il tutto più gradevole. E allora ha scritto, dunque me lo sono perso perché a Carlo, dice: io snocciolando le curiosità imparate sull'enigmistica ci ho passato le serate memorabili. Sì, perché poi si imparano anche un sacco di è vero,
questo mi piace moltissimo, perché è una cosa che faccio spesso anch'io.
Cioè veramente snoccioli curiosità.
Sì. Io le chiamo così, cioè, tra me e me le chiamo le curiosità per fare colpo sugli amici a cena.
Vero.
E in effetti funziona, perché oddio, funziona far colpo, adesso delle volte sì, delle volte meno, dipende, però vengono fuori, non so, approfondendo certi argomenti anche molto comuni, vengono fuori delle curiosità che uno non si immagina mai nella vita. Io per esempio ho una passione, vabbè, sempre per rimanere al tema sulle parole, ho una passione fortissima sulle etimologie. Mm-hmm. Quello è un universo da cui vengono fuori delle cose, uno dice: ma come, questa cosa la chiamiamo così? E in realtà vorrebbe dire tutt'altro, cioè è incredibile, tipo caffè, adesso, per dire, visto che siamo così a metà mattina, un caffè ci sta bene.
Sicuramente.
Caffè viene da una parola araba che voleva dire vino.
No, veramente?
È una cosa, sì, perché era l'idea di questa bevanda eccitante, no? E la bevanda eccitante conosciuta a quei tempi era il vino, poi col caffè è cambiato il discorso. E ci sono, sì, vabbè, adesso appunto questa dell'etimologia è una mia perversione, diciamo.
Ma divertentissima.
Comunque,
questa.
Là,
senti, ma l'hai dedicata una parte all'etimologia nel libro? Perché
sì,
aspetta, fammela
sì,
vedere.
Ovvio, sì, ho fatto due pagine sulle parole. Due doppie pagine, due sono 3-4 giochi diversi, uno appunto sulle etimologie e un'altra mi ha aiutato un gruppo di ragazzi che si chiamano Parole Uniche, che si sono specializzati invece sul cercare le parole delle lingue straniere che esprimono i concetti più poetici.
Bellissimo,
più
mi è piaciuta veramente
più,
tanto.
Sì, sì, sì.
Solo sai che cosa manca? Manca la pronuncia.
È meraviglioso. Infatti li conoscevo, cioè li avevo conosciuti così sui social e nel momento che mi sono messa a lavorare a questo libro li ho chiamati subito, gli ho chiesto se avevano voglia di, insomma, di fare un gioco per me da pubblicare in questo libro, perché mi sembra veramente una cosa interessante,
sì,
veramente molto interessante e sfiziosa, dà veramente l'idea di le lingue quanto siano ricche di tesori.
Assolutamente,
ecco,
sì.
La nostra, anche le altre.
Guarda, alcune sono impossibili da pronunciare, ma ce n'è una che credo che sia tedesca, no. Vorfreude. che...
Vorfreude.
Vorfreude, scusate,
sì.
Io l'ho letta così come scritto.
No, guarda, l'unica, hai preso l'unica che so pronunciare correttamente.
Beh, perché se vivi in Germania mi sa che è proprio il posto giusto. Che è la gioia dell'attesa. Mi ha fatto pensare al sabato del villaggio, quando ho letto il significato di questa parola, la sensazione di prefelicità che proviamo quando immaginiamo qualcosa di piacevole che accadrà in futuro, quindi la pregustiamo, però ancora non ci stiamo dentro, che forse è la parte più bella, insomma, sentire quella felicità del pensiero di una cosa bella che sta per arrivare, no? Stupendo. Poi
esatto.
Certo, ci sono delle parole, anche a me questa parte ha incuriosito moltissimo, perché veramente è stata una bella idea. Allora, senti, scrive Silvia: io ho ricordi bellissimi delle settimane enigmistiche accumulate alla casa al mare, dopo anni si riaprivano e con gli amici della comitiva ci passavamo ore in spiaggia. Sì, perché poi magari si accumulavano, perché le settimane enigmistiche, insomma, fondamentalmente magari non le finisci o ce l'hai lì, insomma, si accumulano e sono valide dopo 15, 5 anni, 10.
Esatto, e poi non le butti, e questa
e non le butti.
È perché poi c'è sempre qualche gioco ancora rimasto, quindi lo tengo qui per dopo. Sì, la settimana enigmistica devo dire che è abbastanza particolare e speciale nel riuscire a fare dei giochi eterni, cioè non troppo legati al presente, che quindi poi tu riprendi tra 10 anni, 15 anni e li puoi fare ancora, cioè non ci sono i nomi, non so, ha vinto Sanremo quest'anno,
sì,
ecco,
sì, sì,
cose
sì,
appunto
sì,
legate all'attualità che magari lo riprendo tra 15 anni e dico
sì,
sa chi ha vinto Sanremo,
esatto, cioè vai a sapere, poi devi andare a ritrovare le date, no, sono carine.
Questa è una cosa adesso senza minimamente paragonarmi alla settimana enigmistica, che ci mancherebbe, però è una cosa che ho cercato di fare anch'io questo libro, cioè di farlo adatto un
senza
po'
tempo,
per tutti i temi, sì, e per tutte le stagioni, esatto, esatto, e per tutti gli interessi, nel senso che è trattato veramente un po' di tutto, anche come tipologia di giochi ho cercato di mettere il massimo di varietà per interessare più gente possibile.
Assolutamente.
Così uno, se lo vuole fare d'estate sotto l'ombrellone, lo fa, se lo ritrova lì ancora in autunno, in un pomeriggio un po' piovoso, così che non c'è nient'altro da fare, si fa la tisana e si fa altri 2-3 giochi, insomma. Perché vada bene più di una stagione, ecco.
Assolutamente sì, tra l'altro non c'è un ordine, e la cosa bella anche quella, non c'è un ordine di compilazione, cioè l'enigmistica si apre, un libro come questo lo apri, ogni pagina trovi una cosa, anche questo non devi seguire necessariamente l'ordine delle pagine, questo anche è divertente. Allora, ha scritto un ascoltatore, un'ascoltatrice che non si è firmato: ho imparato da mio nonno l'enigmistica, ho partecipato a concorsi e ho così passato i lunghi viaggi in treni tornando a casa ai tempi dell'università. Questo è anche bello, insomma, il fatto che magari il nonno lo faceva e insomma anche il nostro ascoltatore, la nostra ascoltatrice ha passato dei momenti con l'enigmistica.
Sì, è molto bello. È vero che spesso è una passione che viene, proprio perché l'enigmistica appunto non è una cosa così recente in Italia, cioè esiste da tanto tempo, vabbè, i giochi esistono da sempre, però proprio anche l'enigmistica esiste da sicuramente da più di 100 anni in Italia, quindi spesso è una cosa che viene dalla famiglia. Anche a me piace che ci siano questo legame un po' con le radici che uno ha, e mi piace tantissimo, ecco, vedi, quando io sento qualcuno che dice ho passato i viaggi in treno facendo enigmistica, per me è una gioia, per me è una soddisfazione, ecco, pensare che qualcuno magari si deve fare un viaggio di 1 ora, 2 ore, 3 ore, non sa cosa fare, si potrebbe annoiare, invece si diverte facendo dei giochi. è una cosa meravigliosa. Dà veramente l'idea di... è un bel lavoro.
Di quanto, di quanto ci facciamo bene anche da soli. Chiede Carola, è vero che aiuta a non invecchiare l'enigmistica?
Ma speriamo, no, sicuramente, no, posso dire per esperienza non mia diretta, ma esperienza appunto di nonne di amiche, nonni di amici, eccetera, che ho conosciuto tantissime persone veramente anche molto anziane, cioè parlo più di 80-90 anni, che si compilavano le riviste di enigmistica, la settimana enigmistica o altre, anche molto difficili direi, in una giornata, cioè a 90
anni.
Rispondendo veramente a dei quesiti incredibili. Secondo me, adesso non so l'enigmistica in particolare, può darsi, però in generale secondo me giocare è una cosa che sì, può allungare la vita, se non altro tenere la mente allenata più a lungo, perché è un insieme appunto di divertimento, di curiosità, di impegno, eccetera, e quindi secondo me si può aiutare a mantenersi vigili e svegli più a lungo.
Sì, assolutamente sì. Mi prometti che ti impegnerai per farne un'altra a breve, perché questa qui la esauriremo,
certo,
durante il periodo estivo. Vogliamo la collezione.
Ma dici questo prima di agosto.
E questa qui va subito, questa ormai va subito.
C'è chiaramente un po' di, come dire, un po' di un po' di divario nei tempi tra quanto ci metto io a fare un libro del genere e quanto ci può mettere una persona a risolverlo, diciamo, i tempi sono
diversi.
Nel senso che a me serve un po' di più, però comunque no, per carità, no, sì, sarei felicissima di farne altri.
Allora,
spero di farne altri.
Beh, assolutamente sì, per tutti gli appassionati questo è veramente il libro giusto. Devo dire che io mi sono divertita moltissimo con i miei figli, ce lo siamo conteso, chi voleva fare una cosa, chi ne voleva fare un'altra, insomma, in tre con le matite, ognuno sulla propria pagina, veramente, guardate, è una cosa deliziosa. Quindi complimenti, perché l'idea secondo me è un'idea intramontabile, ma che è sempre di successo. E poi perché è giusto prenderci un momento di svago, di divertimento, misurarci anche con le nostre abilità mentali. Tu sei stata veramente tanto brava, perché hai avuto delle idee originali, c'è anche una pagina con l'emoticon, c'è un gioco con l'emoji, l'emoticon, per cui insomma la modernità emerge da questo, ovviamente il passaggio del tempo è molto carino, tra l'altro non sono riuscita a farlo quel gioco. Non mi sono concentrata abbastanza.
Sono quei giochi di osservazione colpo d'occhio,
esatto,
che possono ingannare.
Possono ingannare, decisamente sì. Poi le emoticon veramente sono diaboliche da questo punto di vista. Avevi scelto davvero una situazione diabolica. E allora è assolutamente divertente. Manuela Mellini con Libera Mente, questo quaderno di giochi e passatempi per adulti. Ci sono quiz, ci sono giochi, ci sono attività da fare da soli, in famiglia, con gli amici, sicuramente nel momento di divertimento è assicurato. Della Rizzoli, grazie Emanuela.